Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Carissimi, Dio nostro Padre ci chiama, introducendo dalla benedizionale, la benedizione per i partecipanti alla catechesi. Dio nostro Padre ci chiama ancora una volta a iniziare il nuovo anno catechistico perché progredendo nella scuola e nell'esperienza di fede diventiamo veri discepoli di Cristo. Il suo Spirito ci accompagni in questo cammino perché possiamo ricevere con amore ciò che ci viene donato e trasmetterlo agli altri con le parole e con la vita. Maria, oggi tra l'altro è la festa devozionale del Rosario, Maria, prima discepola del Signore e sede della Sapienza, sia nostro modello e madre nella crescita della fede. Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, è la fine del discorso della montagna, capitolo 7 di Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome, cacciato demoni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome. Io però dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me voi operatori di iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti, e si abbatterono su quella casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Dal Salmo 24, insegnami, Signore, le tue vie. Insegnami, Signore, le tue vie. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua verità, istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. In te ho sempre sperato. Il Signore guida gli umili secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie. Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia per chi osserva il suo patto e la sua parola. Chi è l'uomo che teme Dio? Gli indica il cammino da seguire, egli vivrà nella ricchezza, la sua discendenza possederà la terra. Tutte le preghiere dei fedeli che stanno salendo, stanno meglio entrando nel cuore, che noi non saliamo mai, dobbiamo sempre scavare per accogliere. Più veloce lui, è più profondo lui a scendere che noi a salire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre della luce, noi ti lodiamo e ti benediciamo per tutti i segni del tuo amore. Tu ci hai chiamati e alla scuola del Divino Maestro tu li guidi alla conoscenza del mistero nascosto ai dotti, agli intelligenti e rivelato ai piccoli. Fa che cresciamo nella fede fino alla piena maturità in Cristo, per diventare viva testimonianza del Vangelo. Maria, Madre della Sapienza, i Santi, i nostri amici, il tuo Santo Spirito, doni a ciascuno di noi la grazia di collaborare in semplicità e letizia all'accoglienza del tuo regno, a gloria del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Dio Padre misericordioso vi illumini con la luce del suo Verbo fatto uomo, vi confermi con la grazia del suo Spirito, ciò che apprenderete con la mente, credetelo con il cuore e confermatelo con le opere. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Per la serietà, il timore dell'inizio ci deve liberare, no? Adesso il Signore, gli abbiamo detto che vogliamo stare alla sua presenza, con Lui, non dobbiamo fare i discoli, ma appunto, com'è di chi si sente a casa davanti ai suoi, poi è libero, dobbiamo essere vivaci. No? Noi dobbiamo fare una cosa molto libera, da figli di Dio, appunto. Non so cosa avete pensato vedendo quel titolo così pretenzioso, no? Che è bene magari non far girare molto. Comunque, se dovessi dire perché ho scelto questo titolo, ma anche questo percorso, che magari molti possono già sapere perché mi pare in coerenza, no, con tanti percorsi. Se dovessi però dire perché ho esplicitato addirittura la possibile fine del cristianesimo, no? E con un titolo così eccessivo, no? O perché, secondo qualcuno, ascoltiamo queste voci così inquietanti, sotterranee, che molti dicono di non sentire, la maggioranza mi pare, o fa finta, oppure davvero qualcuno non sente queste voci, che il cristianesimo sta in qualche maniera sciogliendosi, no? E se mi si chiedesse perché, come mi si chiede appunto, perché spingo così in avanti il nostro cammino fino a confrontarlo con le sfide che non sono ancora chiare, no, per alcuni versi, con le sfide ancora così enigmatiche di quest'epoca difficile da interpretare, che è la tarda modernità, che è la postmodernità, no? Uno dice, andiamo piano, adesso stiamo facendo dei passi, da noi c'è ancora un cristianesimo solido, non c'è bisogno di andare avanti, no? E perché? Perché poi sono tutti legati, no, questi aspetti. E perché sono così inquieto per la situazione attuale della Chiesa e per la lentezza con cui assumiamo come Chiesa il compito di riformare la Chiesa, no? Sulle indicazioni del Concilio. E perché quindi non contento di come stiamo cercando di rispondere alla situazione in cui ci troviamo, perché cerco di risalire la tradizione cristiana. Cioè, non soddisfatto di questa, ha sempre fatto la Chiesa, no? Anzi, resta autentica solo se fa sto lavoro, se non è mai contenta. E se si chiede come deve convertirsi. E lo fa tornando attraverso la sua tradizione alla fonte, al Vangelo, appunto, no? Alla nascita del cristianesimo dentro l'avventura umana. Ci stiamo girando anche l'anno scorso, tutto il discorso della nascita di Dio, la nascita del cristianesimo, no? Come mai andiamo lì alla sorgente? Perché probabilmente è diventata una pozzanghera l'acqua, insomma, no? Uno va a cercare. Ecco, se dovessi rispondere a tutti questi perché, direi che anzitutto è una mia questione, è evidente, no? Sono questioni da cui io sono abitato, sono questioni che mi pongo continuamente. E ovviamente qualche così paura ce l'ho, nel senso che poi ci si chiede se magari continuando a guardare controsole, continuando a guardare avanti, no? Se mi sono un po' accecato anche, no? Quindi dopo uno quando continua stupidamente a guardare proprio diritto il sole, quando guarda giù nella stanza non vede più niente, no? O se ho ascoltato, se sono stato troppo con cattivi amici, perché anche questo è vero, perché è chiaro, a seconda con chi stai, a seconda delle cose che leggi, a seconda delle scelte che fai anche nella vita, no? Di fare una roba o l'altra. Dopo si chiede, ho sbagliato frequentazioni, no? In questo modo è chiaro che ti emargini anche un po', ma anche perché lo riconosci tu stesso, insomma, o parli d'altro, della merenda, oppure si dà fastidio, no? Chi cammina accanto non ha sempre voglia di continuare a porre questioni, no? E a questo punto però credo, uno sai quando è più giovane, quando è più piccolo, non sa bene cosa farà da grande, poi non sa bene, non ha ancora le forze, quindi però io credo di essere arrivato in una situazione in cui posso accettare questo ruolo, no? Non dimenticando appunto che essendo in qualche maniera un carro della carovana, io sono un po' responsabile di una parrocchia, quindi non posso neanche pretendere di sintonizzare tutta la parrocchia sulle mie questioni. Quindi io cerco di essere, come si dice, educato, gentile, rispettoso anche delle... e anche di dar ragione, mi pare, delle diverse sensibilità, dei diversi passi con cui si cammina, insomma, con chi non sente la stessa urgenza riguardo a questi problemi, o con chi appunto, io sono consapevole, nel popolo di Dio ci sono tanti altri modi di contribuire, e sappiamo che la Chiesa è una comunione di comunità e di sensibilità e di... Poi il cattolicesimo non è mai stato un gruppo settario, ha sempre avuto il sogno di iscriversi dentro la storia di tutti, no? Di manifestare concretamente la sua universalità, e questo l'ha pagato, lo paga tante volte con una serie di compromessi con le religioni, con la religione, con la religiosità, no? Io non credo appunto di essere angosciato perché ci sono forme religiose che si misurano poco, no? Sulla richiesta cristiana. Però appunto dico, credo di essere anche in una fase in cui si possono dire liberamente, no? Alcune ansie, cioè si arriva in situazioni in cui si è sciolti anche dal corretto ecclesiastico, no? Nel senso che in certe situazioni davvero si è un po' scatolati nel controllo del discorso del gruppo, capito, no? Poi, insomma, penso si possa capire senza... D'altra parte mi pare che le mie esigenze, perché è chiaro che se misurassi, se avessi misurato che le questioni che mi pongo sono proprio evidentemente solo mie, capito, no? Invece mi pare che siano ansie, speranze che riguardano anche tanti altri e che riguardano comunque, mi pare... di aver sperimentato, di sperimentare in molti modi che queste questioni comunque riguardano delle esigenze oggettive delle comunità cristiane, no? Della nostra parrocchia, ma mi pare anche delle altre parrocchie, anche della Chiesa di Bergamo, che un po' conosco, insomma, no? e diciamo anche del cristianesimo, senza pretendere di conoscere la Chiesa di tutto il mondo. No, la Chiesa italiana, per esempio, un po' la misuriamo, l'abbiamo misurata, capiamo, insomma, i segnali. E quella europea, per la quale appunto noi, già in Italia, se uno si muove dalla zona nostra e gira un po' l'Italia, vede il cristianesimo in che affanni si trova. Il cristianesimo della tradizione, dico, eh? Se poi diamo uno sguardo sull'Europa, il cristianesimo è in crollo verticale, no? Non sto a darvi i segnali, penso li conosciamo tutti, no? D'altra parte, più volte ce lo siamo detti anche qui, magari con valutazioni diverse, come giusto, ma io sono profondamente convinto che lo slancio che il Concilio ha dato alla Chiesa in questa fase di cambiamento di epoca l'ha data come ha potuto farlo 50 anni fa, che sono avvenuti i cambiamenti impensabili che il Concilio non ha pensato, ma è ovvio, no? E però appunto il dialogo con la modernità che il Concilio ha fatto e soprattutto le prospettive che ha aperto, molto profonde e secondo me ancora validissime, mi pare che questo slancio del Concilio rischi di affievolirsi, no? E il lavoro che esso ha aperto e ha proposto mi pare che venga preso poco sul serio dalle comunità cristiane, no? Le quali preferiscono vivere di inerzia, certo che assimilano elementi al Concilio, ci mancherebbe altro, ma così, masticando l'aria, hai capito? Non riattivando il discernimento che il Concilio ha prodotto e quindi non prendendosi la responsabilità che il Concilio si è preso per il suo tempo e che poi le generazioni successive devono riprendere, no? Prima roba perché la roba non si trasmette senza che chi riceve ripensi la cosa, e secondo perché la storia appunto cammina, cambia, si muove, no? Quindi a me pare che in un momento come questo vale anche la pena di sopportare un po' di inquietudine, no? Vale anche la pena di non dormire tra due guanciali, un po' incoscienti della situazione, e che valga la pena, se si vede qualcosa, di avvisare, no? Di dirlo. Dopo uno dice, ma guarda che non ci vedi bene, no? Però mi sembrerebbe una vigliaccheria, in fondo, non soprattutto quando le questioni sono, perché se uno deve dire a me piace, non mi piace quel paesaggio, preferisco i colori di qua, di là, vabbè, tientelo, anche se non lo dici, no? Ma se le cose riguardano proprio la vita e la morte, la fede, la non fede, la salvezza, il giochetto religioso, se è un giochetto, no? Dobbiamo dirlo, insomma. Se si vedono, cioè mi pare che il cristianesimo stia camminando su dei burroni, no? Non si può allegramente far finta che uno non gli scappa giù l'occhio, no? Anche perché questa distrazione dei cristiani, sapete che la distrazione non è un colpo di sonno, non è un calo di tensione psicologica. La distrazione è il contrario della fede, cioè la fuga dalla realtà, no? È un dato esistenziale, ontologico direi, una maniera di stare nella realtà, la distrazione, no? E la distrazione dei cristiani non è diversa, almeno è un incipit un po'. Vabbè, ma è giusto, dai. Non preghiamo mai alta voce. Non è diversa dalla distrazione in cui vive l'uomo di quest'epoca. che poi è la stessa cosa. Non è che i cristiani possano ergersi a una seconda umanità, a un'altra umanità. Sono gli uomini di questo tempo, anche i cristiani. E gli uomini di questo tempo, di fronte alle grandi sfide che sappiamo, loro hanno voluto affrontare, gli uomini moderni in quella maniera che conosciamo, no? Andando, urlando i loro desideri individuali, adesso si trovano di fronte a delle questioni invece comuni, affrontare le quali è un bel rebus. E comunque mi pare che complessivamente, di fronte alle sfide enormi, l'uomo di questa società rischi di scegliere il ripiegamento sulle sue preoccupazioni del momento, capito, no? Sono troppo grossi i problemi e siamo troppo in tanti a avere problemi. Se io mi metto anche addosso i problemi degli altri, scoppio, capito? E allora la distrazione è uno stile di vita, capito? In cui ci si rifugia. Poi la macchinetta, diciamo, del consumismo ha messo in piedi il teatro del benessere, no? Teatro perché appena dietro la scena poi tutti gli attori quando si tolgono il cerone sono tristi. Questa è un'epoca di passioni tristi, no? Si recita che si sta bene. Dico, l'uomo di quest'epoca, di fronte a un mondo in pericolo e da rifondare, se ricordate abbiamo anche dedicato un anno intero a questo discorso, sulla rifondazione di un mondo che sta perdendo le sue matrici culturali profonde, tra cui le radici giudaico-cristiane, certamente. E di fronte a un mondo da rifondare, l'uomo postmoderno rischia, mi pare, Nietzsche alla fine dell'Ottocento aveva, da visionario, come era lui, ha dato icasticamente questo ritratto lui lo chiama dell'ultimo uomo, cioè dopo di questo non ce ne saranno più, capito? Per alcuni versi c'è la fine dell'uomo, appunto. Ma l'ultimo uomo è quello che fa che schiaccia l'occhio, fa il sorrisino, fa finta che tutto va bene, capito? Schiva le grandi questioni. E il fatto che le grandi questioni antropologiche, le grandi questioni morali, non siano più di dominio pubblico, non ci appassoniamo più a discutere le grandi questioni, no? Quelle sono state, non si possono eliminare dall'uomo, penso, le grandi questioni, però le abbiamo cacciate dentro, schiacciate dentro talmente nel privato, no? Quindi la questione più alta di tutte, che è quella della verità, appunto, assolutamente non si può pronunciare. Ma non si può neanche dire che sto cercando la verità, hai capito? È una faccenda tua, non lo devi dire. Cioè quello che fa oggetto di scambio è tutto relativo, no? Diceva Nietzsche appunto che ti schiaccia l'occhio, fa il sorrisino e consuma la sua giornata soddisfando le sue vogliuzze. Vogliuzze nel senso che non sono proprio delle volontà, capito? Sono vogliuzze. Cioè basta tirar sera con qualcosina di piacevole. Allora, io credo che valga la pena tra qualche amico, no? Provare a prendere sul serio, a fondo, per quanto siamo capaci, ovviamente il nostro fondo è così, è ovvio, sappiamo, no? Però, insomma, se è così, non bisogna star lì così. Quel pezzettino lì, dai, giochiamolo. E quindi prendere un po' sul serio la sfida, la crisi. E qui non si tratta, guardate, tutte le epoche hanno parlato di crisi, la crisi si cambia sempre, quindi crisi è un cambiamento, poi si risolve, sai, no? Appunto, l'ultimo uomo, le grandi cose le risolve così, no? E quindi la crisi che il cristianesimo sta attraversando in Occidente, diciamo, nella sua terra più feconda, no? Non è stata tanto da far chiedere a molti se non è in atto una sua esculturazione, cioè un suo essere messo fuori da ciò che costituisce l'orizzonte di senso. Beh, i nostri figli appartengono già a questo mondo, il mondo cristiano non è sensato, cioè non vuol dire più niente. E loro non ci spendono neanche una parola così, i nostri figli, non dico, sta lì a vedere noi se... Non è ancora la morte dell'uomo, Cioè, anche se sparisce il cristianesimo. Non è che muore, ha vissuto tanto prima che arrivasse il cristianesimo, per collocare subito il problema, non è la fine del mondo, no? Il resto della storia ci ha fatto vedere che il cristianesimo si è proprio trapiantato. Lo splendido cristianesimo dell'Asia Minore è sparito completamente, lo splendido cristianesimo dell'Africa è stato più alto, scomparso, no? Voglio dire, se va via dall'Europa, certo, ma l'Europa per molti versi viene già scavalcata su altri piani, no? Sarà un'altra umanità, evidentemente, ma come è stata sempre, non è che... però, insomma, noi europei cristiani che abbiamo fatto questo esperimento fecondissimo di alimentare una civiltà intera come quella europea, eccetera, e dobbiamo, secondo me, giocare le carte che abbiamo, no? E si spiega sto rimbalzo, se io prendo sul serio la profondità della sfida e anche di rimbalzo prendere sul serio la misura di questa storia del cristianesimo, no? Cioè, nel momento in cui la strada quasi si chiude, uno si guarda indietro e dice, ma con che risorse abbiamo fatto tutta questa strada qui? C'è qualcuno che ha energie per scavalcare l'ostacolo, per proseguire, no? In quanto ci troviamo di fronte a una sfida che sembra sbarrarci la strada, siamo spinti a risalire al cammino precedente, cioè al percorso che il cristianesimo ha fatto nella storia, e a risalire ovviamente fino alla sorgente, alla fonte evangelica di questo cammino, che è l'evento di Gesù, sappiamo, no? Da cui il cristianesimo nasce. E che dovrebbe essere in grado di far ripartire una nuova fase della sua storia. No? Quindi questo è un po', diciamo, la posizione, l'atteggiamento in cui mi sono posto nell'avviare questa ricerca, questo piccolo viaggio, questi temi. D'altra parte, non so se azzardo troppo, ma mi pare che questo tipo di problematica sta proprio nel cuore delle parrocchie, secondo me. Cioè, questi problemi che fanno da sfondo alla situazione attuale del cristianesimo non sono una faccenda di intellettuali o di anime inquiete che possono permettersi di chiedersi dove è nato il cristianesimo, che fase ha avuto, in che fase si trova, capito? Come se alla gente semplice queste robe qui non interessano. Perché in realtà questi problemi sono nella coscienza anche dei fedeli più semplici. L'attraversano. Ovviamente questi problemi sono nella coscienza, diciamo, dei fedeli anche parrocchiani, anche più semplici, in maniera poco consapevole, anche confusa magari. Del resto sappiamo che L'interpretazione di questi stessi problemi è discutibile, è discussa ed è discutibile. Anche nei dibattiti espliciti, ma anche nelle direttive della Chiesa, la quale fa certe scelte che sono coerenti, anche lì, molte volte implicitamente, di una certa interpretazione, no? Perché dico sono presenti tra la gente? Perché tra la gente di una qualsiasi parrocchia sono presenti mentalità diversissime, addirittura, secondo me, dei diversi cattolicesimi, dei diversi mondi culturali. Del resto questo è tipico di questa situazione postmoderna, no? Avviene dappertutto, avviene nell'arte, avviene dappertutto. C'è un eclettismo totale, va bene tutto, hai capito? E, per esempio, in qualsiasi parrocchia c'è ancora come riferimento forte, che poi magari crea quelle spaccature di coscienza tra fede e vita, no? Tra il dire certe cose, ma lo vediamo tutti, no? In chiesa noi diciamo certe cose, poi fuori tu vedi a fare delle scelte e appartenere a certe visioni del mondo che dice ma come fa questo qui a non accorgersi che tra queste due cose non c'entra proprio niente? No. Appunto tra i fedeli di una parrocchia ci sono ancora i fedeli che si riferiscono al cattolicesimo tradizionale di una volta, che per alcuni versi lo vedremo poi a lungo cosa intendiamo per l'uomo della tradizione, ma quello che dà scontatamente il fatto che c'è Dio sopra, noi sotto, che poi c'è l'aldilà, c'è il premio, salvo poi queste robe qui a dissolverle completamente poi nella coscienza effettiva, no? Però appunto la rappresentazione del cristianesimo è ancora quella tradizionale. Come non ci fosse stata la secolarizzazione, come non ci fosse stati i 4 secoli della modernità, appunto, no? D'altra parte, noi abbiamo, tra noi, in noi, abbiamo un cattolicesimo moderno che ha cercato di fare i conti con la modernità e quindi col pensiero moderno. A partire da Cartesio in poi, no? Fino ad arrivare ai sospetti di Freud, di Nietzsche, di Marx, ha preso sul serio queste robe qui, a tutto il fenomeno enorme dell'ateismo, dell'indifferenza religiosa, e ha riproposto il tema di Dio in prospettiva antropologica, appunto cercando di reinterpretare tutto il discorso cristiano. E il simbolo di questo è per alcuni versi il Concilio, appunto. Parecchie persone, anche la nostra comunità, che hanno fatto tutto sto lavoro in questi anni di assimilazione profonda della svolta epocale del cristianesimo in dialogo col mondo moderno dopo 2 secoli in cui si è litigato e si è sognato di tornare alla cristianità, no? E poi è presente tra noi il cattolicesimo di chi lo vive in una cultura postmoderna. Diciamo così, semplificando, che è quella dei nostri figli, che si trovano in un mondo totalmente a pezzi, nel quale il cristianesimo è uno dei possibili riferimenti e il soggetto è un po' abbandonato alle scelte individuali, no? E il mondo, il Papa continua a usare questa parola, io qui uso il termine relatività, perché relativismo è già un giudizio, secondo me, di chi ritiene che invece il riferimento alla verità è essenziale e chi relativizza questo è relativista. Invece mi pare la cultura moderna ha l'idea proprio della relatività di tutto. No. Cioè non c'è una verità, oppure se c'è non è comunque stabilita. No. Non è lì. Quindi la suggestione, ma poi vedrete diventa un casino andare dentro queste robe qui, perché anche solo a non perdersi, perché ma la suggestione sarebbe quella di provare, di tentare una riflessione un po' elaborata su queste 3 età del cristianesimo, che tra l'altro sono ancora presenti. L'età della tradizione, l'età della modernità e l'età della postmodernità, che si è affacciata precipitosamente, di cui riusciamo con molta difficoltà a capire i contorni, ci siamo dentro, è chiaro che è difficilissimo. Quindi è abbastanza chiaro l'intento dell'autista, almeno quello, perché dopo magari dove ci porta, pensavo che va a finire. Però anche solo quando si tira fuori il biglietto, che ci sia un'ipotesi di viaggio, hai capito? L'ipotesi di viaggio è quella lì, di vedere come il cristianesimo si è iscritto nella tradizione, come si è iscritto nella modernità e come potrebbe iscriversi in questa magmatica situazione della tarda modernità, che appunto si chiama postmodernità, per dire che viene dopo l'altra, perché non dice niente. Perché questo, secondo me, ci aiuta a capire molto i cambiamenti avvenuti, ci aiuta a non lavorare in termini scorretti, riferendoci a strumenti che non funzionano più, e ci aiuta probabilmente a porci di fronte alle sfide, no? Oltre che aiutarci, secondo me, a capire un po' cos'è una comunità, perché la comunità poi c'è dentro tu, anche perché è ovvio, lo dirò anche più volte, non è che poi lo schemino con cui si cerca di leggere taglia la realtà è molto più complessa, sappiamo, cioè quando si dividono così i mondi, le culture, si fa anche un'astrazione, lo sappiamo. Però io la trovo utile, l'ho trovata utile, quando del resto abbiamo cercato di elaborare attentamente le categorie della modernità, mi pare stato utile, mi è sempre risultato utile un esercizio di questo tipo. Però, per esempio, io è solo in questi ultimi anni che mi trovo di fronte, se ne parlava anche nell'assemblea parrocchiale, no? Io, ma anche tante persone della mia età, della mia generazione, siamo necessariamente uomini della modernità. La postmodernità non la capiamo tanto. Si sta buttando all'aria tutto, hai capito? Cioè, per farvi un piccolo esempio, io sono nato alla comprensione poi complessiva un po' del cristianesimo in un'epoca in cui il marxismo, l'esistenzialismo, il liberalismo erano ancora ideologie forti, erano mondi che davano un significato forte col quale il cristianesimo poteva confrontarsi, no? Cioè la fase post-ideologica ci spiazza completamente. E quindi, lo si diceva anche in assemblea, probabilmente noi anche nelle comunità dobbiamo chiedere se c'è in giro qualche giovane disponibile a aiutarci a capire, no? Perché anche noi, anche a noi succede come è successo, a noi di più ancora, perché questi violenti cambiamenti creano ancora più provocazioni. Però, come tutte le generazioni, noi siamo destinati a non capire la nuova generazione che arriva, quindi dobbiamo farsi aiutare, bisogna ritrovare dei linguaggi. Sai, uno, ciascuno fa l'onnipotente, dice ma io resto sveglio, capisco finché voglio, capirò, no? Invece ti accorgi già in giro che lei le vive del Serantot, le vive del Concilio, capito? Lui si è fermato a Eboli, no? Dopo bisogna anche appunto non concepire i passaggi come dei passaggi dove chi è prima deve sparire, no? Ok.